Il secondo punto è che se adottassimo l'azione a distanza, ammesso che questa fosse vera e corretta, ci troveremmo in difficoltà ogni volta, studiando il fenomeno in questo punto, non sapessimo dove è il potenziante. Mi spiego meglio. Vi ricordate che noi abbiamo detto, se studiamo il riscaldamento di questa stanza e sappiamo dove è il termosifone, l'idea dell'azione a distanza potrebbe andare comunque bene, ammesso che abbia un riscontro sperimentale. Ma se noi la applichiamo non per studiare il riscaldamento di questa stanza d'inverno a seguito della presenza del termosifone, ma per studiarla d'estate in conseguenza della presenza di un sole che non sappiamo dove sia e non sappiamo quale sia il suo contributo, l'azione a distanza non la potremo più applicare. È giusto? Quindi esistono due aspetti. Il primo è l'azione a distanza esprime una realtà. Poi qui, se andremo avanti, potremo vedere che esistono delle condizioni per cui uno può far finta che ci sia, anche se non c'è, e i conti gli tornano lo stesso. Ma questo per adesso togliamo di mezzo. Il problema è, un aspetto del problema è, l'azione a distanza è corretta o non corretta? L'altro aspetto è, anche che sia corretta, la si può applicare sempre. Allora ricordiamoci che l'azione a distanza ha come requisito di base il fatto che i due protagonisti del fenomeno sono remoti, e quindi se uno dei due non so dove sia, come faccio ad applicarla? Io non posso studiare il riscaldamento del sole su questa stanza se non so dove sia il sole e se non so quanto calore butta fuori. Quindi in quel caso comunque devo passare ad un altro approccio.
E quando si può uscire con lo spazio di quanto vista?
Sì. Sì, perché io devo studiare come le proprietà si trasferiscono da un punto al punto vicino in relazione alle proprietà con il prezzo spessore.
Ma quindi poi deve essere la soluzione di possibilità per l'indicazione.
Sì. Allora io devo cambiare completamente l'approccio. L'abbiamo già visto, lo ripetiamo. L'azione a distanza potrebbe essere, da questo punto di vista, che io ho una sbarretta di ferro, voglio calcolare la temperatura in questo punto e so che la candela è in una posizione nota. Allora io da qui posso studiare il riscaldamento di questa sezione. Ma se io ho una barretta indefinita, so che esiste la candela, ma non so nemmeno dove sia, io per studiare il riscaldamento qui cosa faccio? Non posso andare a prendere una candela che non so dov'è. Quindi, qual è il caso di prospettiva? Che qui vado a studiare l'interazione tra due entità remote, in quanto distinte, e allora le protagoniste sono queste due. Qui invece di necessità devo andare a studiare come la temperatura da un punto si trasferisce dal punto vicino, al punto vicino, al punto vicino, al punto vicino, perché altro modo no. E quindi sono già obbligato a passare da un approccio dove questi la fanno da padrone a un approccio dove a farlo da padrone è la modalità secondo cui la materia trasferisce il proprio potere da un punto al punto vicino. Quando io vado a scrivere l'equazione e la integro, avrò delle funzioni arbitrarie, additive. Andrò a scegliere in modo che la temperatura che ottengo abbia esattamente il valore che c'è in queste due sezioni. Ma la temperatura che c'è in questo punto è esattamente una conseguenza di una candela che non so dove sia. Quindi attraverso le condizioni al contorno, al finito, io vado a mettere in conto qualche cosa, diciamo così, che è all'infinito e che non so dove sia. Quindi io studierò le modalità con cui la materia, cioè l'aria in questo caso, trasferisce la temperatura dal punto al punto vicino, troverò l'integrale generale tra tutte le funzioni arbitrarie che ci sono dentro l'integrale generale, sceglierò quelle in corrispondenza alla quale, quando vado a calcolare la temperatura sulla finestra, la temperatura è veramente quella che io misuro sulla finestra, cioè la condizione al contorno. A quel punto io so benissimo che la temperatura sulla finestra dipende dal sole, ma non me ne frega niente di sapere dove è il sole, perché io il sole lo rappresento agli effetti esterni con un'equivalenza sulla superficie. Quindi in questo modo io risolvo il problema, ma in ciò stesso io devo completamente guardare la natura in un modo diverso. Devo dire, come fa la temperatura a trasferire i propri poteri, la materia come fa a trasferire i propri poteri da un punto al punto immediatamente vicino.
Ma in questo modo si ignora la causa?
La causa io la metto in conto, perché la metto in conto attraverso il contorno. La causa della temperatura in questa stanza è il sole, ma io non metto in conto il sole con la sua temperatura dove è là, metto in conto il sole con la sua temperatura dove mi serve. Il sole qui, nelle varie sezioni successive ci sarà una temperatura dovuta al sole. Io mi vado a scegliere questa sezione perché è quella raggiungibile dove io posso fare le misure, cioè il contorno, la condizione è al contorno. Io rappresento il mondo, io rappresento l'universo attraverso la frontiera del mio dominio di integrazione, quindi do il contorno. Il contorno nello spazio e le condizioni iniziali nel tempo. Sì. Che vanno nel vuoto, ma che non risentono dalla presenza del vuoto. Mi spiego meglio: quando noi scriviamo la legge di Newton, non mettiamo dentro nessun parametro che mi dica il vuoto ha quella costante, quelle proprietà fisiche agli effetti della gravità. C'è soltanto una legge, diciamo così, geometrica, con un fattore moltiplicativo che dipende dal tipo di unità di misura abitale. Ma se anche il vuoto ha un qualche requisito fisico, gli effetti della gravità, questo requisito non si configura in questa formula. Il che vuol dire che il fenomeno avviene attraverso, dove l'attraverso è nel senso geometrico, ma non anche mediante, cioè in relazione alle proprietà del mezzo. Chiaro? Questo è chiaro? Quindi noi dobbiamo passare adesso da un attraverso a un attraverso mediante, e quindi dobbiamo mettere in conto quelli che sono gli algoritmi che dobbiamo usare, perché ricordiamoci quello che abbiamo detto ieri, che sostanzialmente che noi stiamo passando dal modello meccanico al modello matematico, quindi che il nostro garante formale sarà semplicemente un modello matematico e che quindi noi non dovremmo davanti a un fenomeno attendere l'ispirazione come Foscolo quando deve scrivere I Sepolcri. Dobbiamo avere uno strumento che ci consenta di dire la realtà è questa, usiamo questi attrezzi e otterremo immediatamente il nostro modello matematico, d'accordo? I modelli matematici non si scrivono per ispirazione, ci sono delle strategie da seguire, una specie di ricettario, uno lo segue e scrive il modello matematico. Il primo di questi requisiti è le grandezze che devono andare sotto equazione devono essere soltanto quelle che esprimono l'accumulo energetico del sistema. Se io avessi un sistema che si muove, come incognita non metterei l'accelerazione, metterei la velocità, perché l'energia dipende dal mezzo della 24. Quindi il primo dato è questo: quando la matematica scrive un'equazione differenziale di un sistema naturale, come incognite scriverà sempre e comunque le variabili di stato, cioè le variabili che presiedono all'accumulo energetico nel sistema. Le altre variabili non servono. Un altro teorema che vedremo quando faremo l'approccio sistemico è il seguente: si dimostra che se io ho scritto l'equazione differenziale nell'incognita variabile di stato, ogni altra grandezza eventualmente incognita la posso ottenere con una relazione algebrica da quella appena calcolata la velocità. Quindi non so, io scrivo l'equazione di una massa in questo modo: vedete che l'incognita è la velocità, quindi la variabile di stato, vedete che la relazione è differenziale. Io non metto come incognita la derivata dello spazio o l'integrale dell'accelerazione, che pure sono grandezze dinamiche. Metto in incognita direttamente la velocità. Quando io ho ottenuto la velocità, ogni altra grandezza io la deduco per via algebrica, perché la derivata della velocità è l'accelerazione. E se io voglio trovare questa grandezza, visto che ho appena trovato la velocità e conosco la forza, la differenza algebrica tra queste due relazioni mi dà direttamente questo. Lo vedete? Se non è chiaro, non mi muovo da qui. Non è chiaro? Ragazzi, se non è chiaro, non mi muovo. Non è chiaro? Sì. Vorrei essere molto chiaro una cosa, però questo deve essere chiarissimo. Io non guardo lei perché penso che lei non capisca le cose e quindi la deve gestire, noi non siamo tutto lei. Io guardo lei perché ho capito e ho percepito tantissimo il suo bisogno di capire queste cose e quindi sento della necessità di essere complice. Visto che stai giocando con questo coinvolgimento, io gioco con te, non pensi altro, eh? Quindi le è chiaro o vado avanti? Non è chiaro o mi fermo? Cioè allora mi è chiaro. Facciamo così. Ho scelto io di ripetermi. Quindi lei non si sente in colpa. Quello che stiamo trattando è il seguente problema. Trovare il cancellino. Stavo dicendo, il nostro problema è quindi, primo, gestire il cosmo esterno attraverso una condizione data al contorno, quindi sulla frontiera, è il primo punto. Il secondo punto, non scrivere il modello meccanico, ma scrivere il modello matematico. Ricorderete ieri come abbiamo fatto sul modello meccanico. Abbiamo ipotizzato un vortice molecolare, abbiamo scritto delle equazioni di equilibrio meccanico alla rototraslazione e abbiamo stabilito una tabella di corrispondenza tra le grandezze magnetoelettriche e le grandezze meccaniche, ma il protagonista era il sistema meccanico. Adesso capovolgiamo tutto. Non c'è più un modello meccanico da cui si parte in termini di rototraslazione, apparentemente. C'è un modello che è direttamente meccanico, che deve essere necessariamente differenziale e che deve avere un'incognita. Quindi il primo punto è: quali sono le grandezze che io assumo come incognita? La scienza assume sempre e comunque come incognita soltanto le grandezze che presiedono all'accumulo energetico, cioè la variabile di stato. Un mezzo C di quadro è l'energia di un condensatore, se in qualche modo vi ricordate. Bene, allora se io studio un condensatore, l'incognita sarà la tensione. In un induttore l'energia è un mezzo L di quadro, se studio un induttore l'incognita sarà la corrente. Se sono su una massa, scusate, una massa che si muove, quante incognite ha? Ne ha tre: lo spazio, l'accelerazione e la velocità. Allora, se sono pirla, scrivo tre equazioni e allora mi si apre un futuro in politica. Se sono invece una persona di buon senso, capisco che di queste tre ne devo trovare una perché le altre due le deduco di conseguenza. Scelgo lo spazio, scelgo l'accelerazione, scelgo la velocità. La teoria dei sistemi dice: questa cazzo di massa, in base a quale grandezza accumula energia? La velocità? Bene, l'incognita è la velocità. La teoria dei sistemi poi dice: l'incognita velocità andrà sotto forma differenziale. Le altre due incognite andranno sotto forma algebrica in modo conseguente. Infatti, guardate, se io prendo questa massa, posso prendere come incognita lo spazio. Allora scrivo: forza uguale attrito per una birra che non funziona, attrito per velocità. Più massa del derivato a seconda, accelerazione. Giusto? Lo vedete nell'errore della strategia? La teoria delle equazioni differenziali è tutta fatta di teoria di equazioni del primo ordine. Qui avete un'equazione del secondo ordine. Lo vedete nel secondo? La teoria delle equazioni differenziali è struttura verso il primo ordine. Quindi questa è già una scelta che non ha significato. Non è furba. Potrai scegliere come incognito l'accelerazione. La velocità è la integrale dell'accelerazione. Perché questa sia una puttanata e fuori discussione, addirittura che trovo sul droppone l'integrale. È giusto? Perché scrivere una equazione integrale è una puttanata, ragazzi? Perché io non so risolvere le equazioni integrali come essere umano, so risolvere le equazioni differenziali, quindi per poter gestire questa equazione la devo far diventare differenziale. Per farla diventare differenziale devo derivare i due membri. Ma per derivare i due membri devo essere sicuro che la forza sia derivabile. Ma non è vero, perché se io ho un pistone, la forza è così, come cazzo faccio a derivarlo? Che qui c'è una discontinuità. Quindi neanche questa è giusta. Ma andiamo a vedere quella dove c'è la grandezza che fissa la memoria, la velocità. Io integro questa, trovo la velocità. Quando ho trovato la velocità, io trovo tutto il resto, perché forza meno velocità per k mi dà esattamente massa per accelerazione. E quindi l'accelerazione non la trovo più derivando dalla velocità, ma la trovo per via algebrica. F meno K1 uguale M per A. E quindi A è uguale a F meno K1 diviso M, che è una relazione algebrica. È chiaro? Quindi la prima regola che dovrò imparare, mi trovo davanti a un casino di incognite, ma qual è l'incognita buona? L'incognita buona è lo stato. Perché lo stato fissa l'energia, perché lo stato fissa la memoria. D'accordo? Siete contenti di quello che ho detto, ragazzi? Non è facilissimo. Però se non cominciate a riflettere sul fatto che lo scienziato, quando si avvicina a un problema scientifico, deve anche scegliere quali sono le grandezze da... Quel problema, ancora prima di saper trovare la grandezza, è decidere quale grandezza conviene trovare. E allora conviene trovare sempre come grandezza la variabile di stato, perché la variabile di stato fissa la memoria. La seconda cosa è mettere a punto gli strumenti, gli algoritmi che mi consentono poi di scrivere la propria equazione, perché lì l'equazione l'ho scritta io, ma se mi trovo in qualche cosa di spaziale, come faccio a scriverla? È chiaro? Allora, voi avete visto che quando lavoriamo direttamente nel tempo, solo nel tempo, noi che grandezza mettiamo in conto? La derivata, è vero? La derivata è il limite del rapporto incrementale, fissa il presente, il passato e il futuro. Quella è l'unica grandezza che ci sta a cuore. Trovata quella, tutto il resto viene a scalare. Infatti, scrivere un'equazione differenziale vuol dire aver scelto di guardare l'incognita sotto operazioni di tre istanti, passato, presente e futuro. E siamo talmente attenti che cerchiamo in tutti i modi di non far comparire gli integrali. E per non far comparire gli integrali, sceglieremo sempre la variabile più adatta. D'accordo fin qui? Guardate, vi faccio un altro esempio, giusto perché così possiate fissare le idee, perché è un'idea banale, ma dal punto di vista della scelta che l'uomo fa di rapportarsi alla natura è fondamentale. Guardate, io so benissimo che quello che faccio adesso lo capirete sì, lo capirete no. Gettate il cuore dentro l'ostacolo, come facciamo in cavalleria, e pensate più o meno di intuirlo, va bene? Adesso ci sono io qua che... Guardate. Questa è una resistenza in serie a un condensatore, chiusa su un generatore. Cosa mi verrebbe spontaneo di scrivere qui? Il fatto che la somma di tutte le tensioni su questo percorso Q2 è uguale a 0, quindi se questa è la BR e questa è la BC, scriveresti che la tensione in 3 6 è uguale a BR più BC. Dopodiché per la legge di Ohm, BR sarà R per I e il condensatore sarà 1 su C integrale tra 0 e T di T. Vedete il disastro? Avete un'incognita sotto del rischio di integrale. Ma perché è venuta fuori un'equazione innaturale? Perché voi avete adottato come incognita la corrente laddove l'induttore accumula energia in ragione della tensione. Voi avete esplorato il condensatore chiedendogli di darvi conto di una grandezza che lui non riconosce. E lui vi ha risposto con un'equazione innaturale, equazione integrale. Guardate invece adesso. Piuttosto sfruttare il fatto che lungo questo percorso chiuso la somma dei lavori deve essere uguale a zero, potete sfruttare il fatto che in questo punto la corrente che entra deve essere uguale alla corrente che esce. La corrente che entra che cos'è? VR, diritto R. La corrente che esce è C, DBC su DT. A questo punto, siccome VR è meno di C, avete ritrovato un'equazione differenziale. Ma perché? Perché l'incognita è diventata la tensione del condensatore e il condensatore accumula energia in ragione della sua tensione. Vedete quindi che la scelta dell'incognita giusta è fondamentale per ottenere un'equazione che sia in forma canonica. Se non è in forma canonica, è una fesseria. Scusate, abbiamo detto che i sistemi dinamici evolvono nel dominio del tempo in base alla memoria. La memoria la date con la derivata. Poi mettete un integrale che la memoria non ce l'ha. Come fate a trattare dinamicamente un sistema non rappresentandolo con la sua derivata? D'accordo? Qualche idea, non di più, non pretendo che vi sia completamente chiaro. Non difendetevi, perché è chiaro che lo potete intuire sì o un po' no. Però quello che deve rimanere in mente sono due cose. Lo scienziato che studia la natura
deve scegliere a priori l'incognita giusta, perché solo in questo modo riesce a convogliare il suo modello matematico nei formalismi canonici della matematica. Secondariamente, la grandezza più giusta per qualunque componente esistente in natura è la grandezza che domina la sua energia, perché l'energia è la grandezza primordiale della natura, non è la forza, è l'energia. Voi non ricevete la luce negli occhi attraverso una forza, ricevete la luce negli occhi attraverso un'energia, cioè attraverso una deformazione, non attraverso un'azione. Chiaro? Bene. Tutto questo vale se voi lavorate solo nel dominio del tempo. E allora ci ricordiamo una regoletta fondamentale che abbiamo già richiamato e che comunque richiamiamo ancora, che le derivate temporali ci danno la rapidità di variazione e poi ci dicono se sono di indice dispari che il tempo non è invertibile, se sono di indice pari che il tempo è invertibile, giusto? Che è come dire che se sono di indice pari siete come pollicino che cammina sulla volta di pane e quando torna la ritrova, se sono di indice dispari lui torna e non ritrova più il pane perché il lupo gliel'ha mangiato. Chiaro? Quindi non c'è la reversibilità. Adesso però noi ci troviamo in un'altra condizione.
Le variabili sono diventate due, il tempo e lo spazio. Quindi dobbiamo procurarci, accanto agli algoritmi temporali, quelli spaziali. Giusto? Ditemi se più o meno fin qui vi torna.
Adesso come farò a indagare lo spazio? Scusate, il tempo non l'ho indagato con una derivata e lo spazio lo indagherò con una derivata, giusto? Ma quando noi abbiamo fatto le derivate rispetto al tempo, cosa avevamo? Un asse, il tempo, e quindi lungo quell'asse andavamo a fare la derivata. Quando siamo nello spazio, quanti assi abbiamo? Cosa facciamo? Facciamo la derivata per tutti gli assi? Non sarebbe possibile. Quindi dobbiamo cercare qualcosa d'altro, di molto più furbo. Dobbiamo... quella nuova derivata deve indicarci esattamente la rapidità di variazione spaziale lungo la direzione di massima variazione. Scusate, se io sono in questa stanza e in questa stanza la temperatura varia da punto a punto, se io prendo la temperatura qui meno la temperatura qui, la divido per la distanza tra i due punti e faccio tendere a zero la distanza, ho la derivata spaziale della temperatura lungo questa direzione, giusto? Se la faccio qui ho un'altra derivata spaziale, se la faccio qui, ma di tutto sto casino di derivate spaziali qual è che mi servirà? Quella relativa alla direzione rispetto alla quale la variazione è la più rapida possibile, giusto? Se devo andare a vedere qual è la rapidità di variazione spaziale, sceglierò la direzione rispetto alla quale la variazione sarà la massima. È giusto? Fin qui mi seguite? Quindi io mi cerco la derivata spaziale, so che la derivata spaziale direzionale varia al variare della direzione dell'asse, tra tutti gli assi cercherò di trovarmi quello lungo il quale la rapidità di variazione è la massima possibile. E questa è la prima informazione. La seconda quale deve essere?
È un che cosa possibile? Per tutti gli assi sceglierò quello
lungo il quale la rapidità di variazione è la massima possibile.
È la massima.
Massima possibile.
Sempre una? Può essere più una?
No, no, no. Il massimo è uno. Negli spazi regolari, eh? Chiaro che io poi posso partorire delle cose alla Peano dove è vero tutto il contrario di tutto, ma non siamo più negli spazi sani. La seconda cosa però qual è? È vero che io a questo punto ho la direzione di massima rapidità di variazione, e se dovesse interessarmi la derivata lungo questa direzione, allora cosa faccio? Questa informazione cosa mi serve? Allora io devo costruirmi una derivata spaziale che sia diretta lungo la direzione di massima variazione e che, proiettata su un'altra direzione, mi dia la rapidità di variazione lungo quella direzione. Quindi, per dirla tutta, io ho questa stanza, trovo che questa è la direzione rispetto alla quale la grandezza dell'oggetto varia più rapidamente. Se voglio sapere con che rapidità varia lungo questa direzione, devo semplicemente prendere quella derivata che mi sono costruito, e adesso vedremo qual è, proiettarla così, e allora avrò automaticamente anche la direzione, la rapidità di variazione lungo quella direzione. Quindi io trovo la direzione di massima variazione, trovo la rapidità di variazione rispetto a quella direzione, e ogni altra rapidità di variazione rispetto alla direzione qualunque non la ricavo più per derivazione ma solo per proiezione. Chiaro? Allora, si dimostra, e lo trovate sul mio quadernuccio se vi interessa, si dimostra che se io ho una grandezza scalare questa, la derivata massima è questa. Questo vettore, ottenuto da questa funzione, si chiama gradiente. Gradiente da gradus, passo per astronomia. Quindi, in questo modo io ho ricavato un vettore che mi dice direttamente in quale direzione la temperatura è la massima possibile. Ma mi dice anche che rispetto ad un'altra direzione identificata dal vettore U, sarà sufficiente che io faccia il gradiente di questo vettore, lo moltiplichi scalarmente per U e avrò automaticamente la rapidità anche rispetto a quella variazione. Quindi con l'operatore gradiente, di fatto, io mi trovo tutte le derivate in tutte le direzioni, perché ho quella massima per derivazione e ho tutte le altre per proiezione. Quindi nel primo caso per calcolo analitico, in tutti gli altri per operazione geometrica di proiezione. Quindi la spazialità del fenomeno in questo modo io l'ho già dominata, perché col gradiente io brinco esattamente la rapidità di variazione. È chiaro? Se io conoscessi il moto dell'acqua in questa stanza, trovando il gradiente troverai la direzione rispetto alla quale l'acqua è al massimo del flusso. Per esempio nella gestione dei fiumi, dei canali, studiando il gradiente vado a vedere in quale punto l'acqua mi dista tutto, perché quella è la direzione di massima rapidità, giusto? E in questo modo che cosa ho ottenuto attraverso il gradiente? Attraverso il gradiente ho ottenuto una descrizione di un fenomeno che c'era già. Io vado lì dentro, mi trovo il mio fenomeno, lo identifico attraverso una grandezza phi, la misuro punto per punto, è uno scalare phi di x, y, z, ne faccio le derivate parziali, trovo il vettore gradiente e descrivo le modalità secondo cui la grandezza varia da punto a punto, le direzioni secondo le quali subisce la massima rapidità di variazione. Ma torno a ripetere, quello che io faccio con il gradiente è semplicemente una descrizione di qualche cosa che c'è e che io non so a chi attribuire. Chi ha messo in movimento queste cose? Chiaro che qui adesso devo fare un salto di qualità, devo andare a vedere chi in qualche modo è stato in grado di intervenire nello spazio modificarne lo stato. Allora, siccome io parto dall'idea che il mio spazio sia uno spazio fisico,
quello spazio lo immagino riempito dal fluido. E naturalmente però dico, non so quali proprietà abbia, è un fluido. Quindi se è un fluido posso applicare le regole dell'idrocinetica. Quindi dire che qui c'è una calamita e che questa calamita fa qualche problema qui, vuol dire che io immagino che tra questo filo e questa calamita ci sia, come diceva Faraday, del liquido non meglio identificato nel quale i due sistemi galleggiano. Con quale differenza? Che Faraday, quando aveva percepito questa cosa, si è fermato. Adesso noi dobbiamo tradurla in qualcosa di matematico. Ma dobbiamo sempre appoggiarci all'idea del fluido e alla fine ammettere che anche il vuoto sia un fluido, a condizione che noi di quel vuoto sappiamo dare quali sono le costanti. Scusate, come fate a dire che c'è un fluido? Chi date? L'elasticità e l'inerzia, cioè la massa per unità di volume. Se io nel vuoto riesco a darvi l'elasticità e la massa per unità di volume, cazzo lo vedo, per me è un problema. E poi quello che diate o meno su cazzo vostro, ma nel momento in cui io vi ho dato l'inerzia e l'elasticità, quel fluido c'è, soprattutto se quell'inerzia e quell'elasticità io le ho misurate. Siccome io mi rapporto al mondo in base alle mie misure, voi non mi potete raccontare che lì dentro non c'è niente solo perché voi siete così sgarroppati da non riuscire a vederlo, perché io ho visto, ho misurato, vi ho dato l'inerzia e l'elasticità. Anzi, su quell'inerzia e l'elasticità io mi costruisco un modello matematico, lo integro, trovo un valore che le misure mi confermano. A questo punto gli sgarroppati siete voi che non riuscite con i vostri sensi a percepirlo per me. Ma questo è cazzo vostro, non della scienza. Provate. Si dice, lo so che non ti frega niente, tu sei per l'azione di stato. Ti sei come fai volare nell'azione di stato. E gli altri uccelli avevano detto per l'intercetto di Nasir, pur festeggiando il loro risultato.
Sì, ma non è un uccello nazionale popolare. Sì, un uccellaccio.
Allora, quante gare? Perché io quando penso alla parte grande non penso mai a un gioco, ma sempre a voi. Quando mi dico io ho parte del tuo problema, perché sì, infatti io penso al tuo tecnico, la chiamo la parte grande, veramente. Andiamo avanti, non allora, siamo d'accordo su questo? A questo punto io devo ragionare nello spazio pensando che lo spazio sia comunque riempito da un fluido e devo quindi trattarlo con lo stesso tipo di metodologia con cui tratterei un fluido, giusto? E allora se io trovo le grandezze che mi rappresentano le qualità di un fluido quando si deforma, io quelle stesse grandezze le andrò a applicare anche al vuoto, perché nella nostra capoccia sarà vuoto, ma per me non lo è più. Sono stato chiaro? Nel momento in cui io vi consegno elasticità e inerzia del vuoto, sono cazzi vostri se dite che non c'è niente, non voglio neanche saperlo. Però se c'è qualcosa, io dico, così come tratto qualunque fluido, tratto anche quel fluido lì. Quindi semmai devo ritornare all'idrocinetica e chiedermi come farei io a trattare il moto di un fluido e costruire su quello le grandezze che mi interessano.
Scusa, ma non è abbastanza intuitivo che in fisica non vale come in biologia natura vuole fatti? Si può dire?
No, in questo caso no. No, perché qui c'è tutto un discorso di punto di vista euleriano, tutto un casino molto. Adesso lo vediamo, comunque viene fuori.
Aspetta, perché il trasformatore che c'è nella metropolitana lo faccio funzionare in aria epsilon z, epsilon è nuovo certo valore. Poi lo faccio funzionare in otto, c'è un altro valore. Poi prendo il mio osservatorio del trasformatore e lo riempio di l'abrutto. Per i pochi secondi in cui il trasformatore funziona fino a 70 gradi, avrà una epsilon di un fluido particolare che si chiama la luce. Se fino a devi andare molto veloce perché ti esplode, in quanto un trasformatore dentro la tua luce usata per poco circuito. Però è la stessa cosa.
Io non che ci impari secondo
me. Per
me è certo. Ma non se ne era d'accordo.
Prima di quando?
Prima che cambiasse con questo il
no,
cioè per loro i fenomeni magnetici
prima per loro i fenomeni magnetici avvenivano attraverso il corpo che succedevano dentro l'oggetto,
ma indipendentemente da
non aveva il cuore, era per la distanza, erano meccanicisti al massimo, newtoniani al massimo, ma l'abbiamo visto, si sono trovati davanti all'esperimento di Orfred che diceva che era una male cazzone e quelli hanno detto no, non è vero, se tu non hai capito niente, sei un traditore, chiamiamo qui a Ragon, chiamiamo qui a Ampere, chiamiamo qui tipo Baudo, qualcuno ci risolverà il problema, perché comunque le gambe di testa non c'è come una dottrina portata alle estreme conseguenze per avere un nemico. Carlo degli amici perché non aveva nessuna dottrina, non aveva niente da perdere. Lui è arrivato a quel grave con i buchi. La tua menzione dimostra che per noi oggi ragionare nello spazio piuttosto che negli oggetti è la cosa più fisiologica. Ma però non si dovrebbe dire, ma diciamo lo stesso, però vuol dire che tu hai già distinto tra il ruolo degli oggetti rispetto allo spazio o il ruolo dello spazio rispetto agli oggetti. E quindi è già distinto tra un'azione a distanza e un'azione a profondità. Quelli che questi idee li avevano soltanto un'interazione tra i pianeti che pretendevano fosse un'interazione a distanza e tutto il resto doveva essere ricondotto lì, e se non era vero voleva dire che qualcuno parlava. Quindi se io metto una calamita qui e un filo qui, siccome la calamita e il filo sono cose diverse, le altre devono interagire. Ma se interagiscono, io devo andare a guardare dentro il filo e dentro la calamita, non devo guardare lo spazio che c'è in mezzo. Questo è l'errore mentale che avevano questi, di non capire che il vero protagonista è lo spazio. Perché? Perché non accettavano, come fino a qualche tempo fa non accettavate voi, che il vuoto fosse una forma di materia. Perché è una forma di materia? Voi potreste dirmi, il vuoto non è una forma di materia perché non ha le molecole. Ma la materia non è materia perché ha le molecole. La materia è materia perché accumula energia. Che poi le accumuli con le molecole, le accumuli come cazzo vuole lei. Scusate ragazzi, come ha fatto Ernst a fare il suo esperimento? Ha preso un rocchetto di Rutherford qui, ha mandato dentro una frequenza che non finiva più e ha fatto passare la corrente in un anellino. Questa corrente passando qui ha creato un campo magnetico che si è propagato, è andato a beccare un altro anellino aperto dove quindi la corrente non poteva passare e ad un certo punto tra i due estremi aperti è venuto fuori lo scintillone. Allora, primo, dove sarebbe questo vuoto se c'era lo scintillone? Secondo, chi cazzo gliel'ha portato qui lo scintillone? Se è vero che due non si parlano, chi è che gliel'ha mandato per sms? Quindi lo scintillone deve essere arrivato da là. E allora si scopre che cambiando le qualità del mezzo, il tempo impiegato dallo scintillone per spostarsi da un punto all'altro cambia, allora io deduco che il mezzo ha un ruolo. Io entro dentro la mattina, la stanza è perfetta, la velocità va in un certo modo. Alle 12 entra il presidente dell'Associazione Nazionale Fetoma in Italia, il metano ha un suo ruolo ritardante, dopo un po' si scopre, cioè allora come cazzo è sta scintilla che non arriva? Dice, se vuole il suo tempo, perché il menu è cambiato. Poi scopriamo che quando il signore il presidente se ne va e tutto ritorna come prima. Allora dice, ma allora il medio ha un ruolo, ce lo dimostra l'Associazione Nazionale Fetoma in Italia. Ho dovuto mettere così per cercare, pensate come si fa per salvare Maxwell. E non mi dite che questa è una metafora scientifica perché ci resto male.
È chiaro, quindi adesso dobbiamo costruirci due algoritmi. Va bene?
Scusi, il gradiente di t è la direzione di massima rapidità di crescimento di quella.
Sì, certo.
Dove t è una foto?
No, perché potrebbe essere la rapidità di accrescimento di una temperatura. Quando voi sentite le previsioni. Sì, quando sentite le previsioni del tempo, non ci sono i gradienti delle isobare e tutte quelle cose lì. Loro cosa fanno? Si trovano la pressione in ogni punto, poi fanno la derivata e trovano il gradiente e automaticamente sanno in quale direzione la derivata è massima. Tutto lì. Dovete accettare con estrema umiltà di pensare che il vuoto è il vostro pari grado e che non lo diventa quando voi invitate qua il presidente dell'Associazione Nazionale del Tettone in Italia. Chiaro? Sì, è vero, però è un aiuto che gli dà in questo modo. Certo.
Ma per aiutare anche a cancellare certi
Schemi mentali che poi c'è una cosa da dire che è interessantissima. La scienza progredisce sempre con la stessa legge secondo la quale progredisce la conoscenza nell'uomo, il famoso metodo storico che si contrappone al metodo logico, giusto? Bene, la scienza progredisce, ma ogni persona quando nasce e cresce inizia opponendosi all'azione per contatto. La persona che inizia a studiare un certo argomento, voi ne siete la conferma, ha le stesse reazioni nei confronti di questa lettura dello spazio che sono stati quelli della scienza stessa quando nel 700 è andata a crescere. La scienza è partita con azione a distanza e maxwellianamente è arrivata con azione per contatto. Ma voi che siete calati in questo mondo, nel momento stesso in cui qualcuno vi dice iniziamo a studiare quella cosa, bene, voi partite esattamente dalla stessa posizione, perché non vi viene congeniale riconoscere al vuoto il ruolo che il vuoto dovrebbe avere, perché per voi il vuoto è qualcosa che non c'è perché non si tocca, non è che il vuoto è qualcosa che c'è perché è inerzia e elasticità, capite?
Ma questo che secondo me va il paragone con la biologia, non esiste il vuoto, natura vuole il vacuum.
Dipende che cosa intendi per vuoto, perché se tu dici quello, ti dico subito, una volta ho detto a un grosso ingegnere, senti, ma tu quando la mattina esci e comandi lo strippatore per aprire la porta della macchina, cosa succede tra te e la macchina? Boh, dice, passa un'onda elettromagnetica, va bene. Ma se in mezzo tra te e l'automobile c'è il nulla, come fa a arrivare dall'altra parte? Beh, c'è il nulla. Non è proprio il nulla. Come non è il nulla? Ma sì, dice, c'è qualche impurità, c'è un po' di umidità, c'è un po' di... Insomma, in sostanza, secondo lui, la teoria della luce funzionava solo perché siamo una massa di sozzoni che non si cambiano mai, benzini, e quindi la natura ne approfitta, dice, vado da quella parte perché quello lì è da due giorni che non si cambia i calzini e quindi posso passare. No, anche se uno dei calzini se li è cambiati un secondo fa, il segnale passa, allora il vuoto di materia c'è, non c'è materia. C'è proprietà fisica che per esserci non ha bisogno di materia, se no si potrebbe interpretare dicendo, beh, visto che il segnale è passato, vuol dire che io non avevo degli strumenti che mi consentivano di rilevare una presenza di materia, ma quella materia c'era. Vale, perché se io prendo una boccia, ci metto dentro una lampada, ma scusa un attimo, la lampada di incandescenza dentro è vuoto, no? Come fai a vedere il filamento? Il vuoto c'è dentro, non è la lampada scarica dei gas, che c'è dentro un gas. La lampada di incandescenza, se avesse dentro una sostanza qualunque, morirebbe, perché la combustione la distruggerebbe. Il fatto stesso che la lampada di incandescenza viva, vuol dire che dentro c'è il vuoto. E allora i programmi abbastanziali come fanno lungo il vettore di pointing a essere influenzati da quella cosa? Se fosse vero quello che dici tu, vorrebbe dire, va bene, ma tu hai fatto una lampada a cazzo di cane, sei convinto di aver fatto il vuoto, ma un paio di atomi dentro te lo garantisco io che ci sono. Se ci fossero, appena tu accendi la lampada, vedi il filamento dentro che dice, poi te saluti, si brucia, è finito tutto. Quindi, fin tanto che lui va, vuol dire che dentro non c'è niente. E pur tuttavia, tu vedi. Non solo vedi, ma se tocchi la lampada ti scocchi e sei portato a pensare che il calore vada attraverso un medium che non c'è. Questo è il punto. E se ci ricordiamo la frase di Einstein stamattina, ne abbiamo la conferma. Noi ci siamo trovati quella dei delfini, tu l'hai vista l'anno scorso, poi dopo te la do. Noi ci troviamo davanti alla lampada di incandescenza e non ci stupiamo del fatto che riusciamo a vedere il filamento acceso anche se l'ampolla è stata costruita per creare il vuoto. Anche la più banale delle lampade ci deve stupire, perché mentre se tu metti la candela su una cappa la candela muore, se tu metti il filamento dentro una cappa, se gli metti l'aria il filamento muore, se gli metti il vuoto il filamento vive. E tu lo vedi. E tu lo vedi.
Sì, magari non userai il verbo che funziona, però diciamo che il mondo l'aria. Sì, le lampade le fanno tutte le armi.
No, no, è nella, c'è una bomba per il vuoto. Ma la bomba per il vuoto c'è la
bomba.
Naturalmente col tempo sono andato perfezionando, se no il vuoto è ma il sole, scusate, tra voi e il sole c'è il vuoto, in 8 minuti la luce, ragazzi, la luce impiega 8 minuti per arrivare qui, allora o è pigra o in questo cazzo di percorso si ferma per caricare di energia qualcuno.
Ma nell'universo lì non c'è vuoto.
Tra, cosa c'è?
Polveri stellari, nubecone, quello che vuoi. Sì, fa lo stesso, ma allora faccio fatica mentalmente a rappresentarmi che cosa, come fare a essere lo stesso sia che ci sia materia che non ci sia materia. Cioè, come può essere la stessa cosa?
Secondo me è poi no, perché lui pensa al vuoto come assenza di, cioè come assenza
io,
di.
Io penso al vuoto così come
viene. Invece qua il vuoto è qualcosa da proprietà fisiche e quindi lui anche se non c'è nulla dentro deve proprietà.
Il filosofo, perché in questo caso il filosofo non pensa all'assenza di materia, pensa all'assenza di proprietà. Non esiste niente in natura che sia privo di proprietà.
Ma d'altra parte come può esserci una proprietà senza la materia?
Perché tu non devi ragionare in termini di forza, devi ragionare in termini di energia. E l'energia è una situazione dinamica che per esistere ha bisogno solo di spazio caratterizzato da linee di forza che non sono matematiche. Scusa. La teoria dinamica è talmente difficile che la si può spiegare per secoli e c'è una resistenza disperata.
Anche perché per decenni siamo stati abituati a pensare in un certo modo.
Ma sì, anche per oggi la parla di essere.
È chiaro.
Ah, Pierangela, vabbè, niente,
non si può. Ma adesso ce n'è una peggio, l'hai visto, la Gaia Scienza, sulla TV7, l'hai visto? No. È una cosa allucinante.
Io sto scrivendo la Gaia Nanna, che è scritta da un inizio, si va a vedere mi spiace, la Gaia Nanna. Qui c'ha delle nanne bulgare. No, io non lo seguo la TV.
Se ti capita di seguire la 7.
Non vedo mai la TV.
Ah no, posso riguardare la televisione. Ah.
Non vedo la TV.
Per capire la
vedo
i quanti livelli di traversione si può arrivare.
Va. Capite allora per quale motivo Hertz ha detto, quando mi si chiede cos'è la teoria di Maxwell, io dico che sono le equazioni di Maxwell?
Certo.
Perché in realtà la resistenza emotiva che hai ad accettare questo responso
che è così in apparente contraddizione col tuo quotidiano, addirittura crea ansia. Vedi che Marx stesso dice ad un certo punto: l'etere sta evaporando. Capite che uno vive in una certa dimensione esistenziale e poi improvvisamente se la deve cambiare. D'altra parte, se non sbaglio, so che il tetto viene identificato persona e non con il doppio, il che vuol dire che si sfrutta un mezzo che è il liquido, dove l'onda va longitudinale come nei sommergibili, anche perché l'onda, entrando nel fluido, avrebbe una parte rifratta modestissima, una parte riflessa grandissima, funzionerebbe come costruttore, quindi non passerebbe invece quella plasticazione. Due armature metalliche. Una pila voltiana. L'aggettivo voltiana l'aggiungo perché crea ansia. Nel senso, non dico, ma perché ha aggiunto voltiana? Io ho sempre detto solo pila, quindi dice voltiana. Allora c'è un dato che io non conosco, è probabile che adesso non capirò niente, ma faccio finta di niente, quando lui mi dice voltiana io dico di sì.
Una
pila voltiana. No, ma è nulla riempito di niente, le serate così, buchi,
costante di bordo.
Allora, guarda, amperometro, io chiudo l'interruttore, qui c'è il vuoto, quindi qui la corrente di conduzione non passa, perché la corrente di conduzione richiede che il materiale sia conduttore. Il vuoto è, porca puttana, gli spazi hanno tre parametri: la conduttività, la permeabilità, che è l'inerzia, e la costante dielettrica, che è l'elasticità. Il vuoto, in quanto assenza di materia, non ha l'attrito, cioè sigma, la conduttività, ma ha l'elasticità e l'inerzia. Quindi il vuoto è un immenso elastico collegato a delle masse senza attrito. Infatti nel vuoto la corrente di conduzione non passa, ma la corrente dielettrica sì. Allora, qua stiamo facendo un esperimento concettuale che potremmo fare in laboratorio. Quindi tutto
quello, però lì è un vuoto, diciamo, come quello della lampadina.
Questo è il più vuoto, guarda.
Non più vuoto.
Valeria Marini.
Per fare quell'esperimento lì era un boccione tremendo.
Sì, ma sì. Comunque, il vuoto. Siamo d'accordo che qui dentro non passa corrente di conduzione? Chiudo l'interruttore. Lo strumento indica un passaggio di corrente. Allora, qui dentro non c'è conduttività, quindi se la corrente passa e passa, non può essere la corrente di conduzione legata alla materialità, perché abbiamo detto che lì non c'è niente. Sei d'accordo che se qui c'è una forza elettromotiva di 4 volt e qui passa una corrente di 4 ampere, questo sistema sta dando 32 watt? Supponiamo di fare l'esperimento quasi allo 0 Kelvin, in modo che non ci sia resistenza. Non mi puoi raccontare che è quella potenza che tutti fuori di qui la spendi per pagare la perdita del rame. E siccome sei a corrente continua, non puoi neanche dire che vanno delle onde elettromagnetiche nel vuoto. Se lo strumento ti dà corrente e questo ti dà tensione, vuol dire che quella potenza è integrata nel tempo e accumulata qui dentro. Allora, io ti ricordo che un elastico accumula un'energia che è lo sforzo per la deformazione. Se io trovo che l'energia che c'è qui dentro è lo sforzo, il campo elettrico, per la deformazione, il campo dielettrico, io devo dedurre dal punto di vista formale che lì dentro c'è un dielettrico. Adesso tu mi puoi dire, va bene, ma io lo devo palpare questo dielettrico, se no
non ci sarebbe
esperimento. Allora io ti prendo delle stellettine o delle carte e te le metto qui dentro e te ne metto alcune in successione. Se scopro che queste hanno una deviazione che definisce il livello di tangente di una curva così, io devo dedurre che una curva elastica dovuta a uno stato di sforzo. Se poi scopro che la deformata di questa curva, che è la stessa deformata del cemento quando ci metti il culo sopra, quella deformata mi dà questa energia, a questo punto cosa ti devo dire? Che io come essere umano sono limitato, ma che lì dentro un fenomeno c'è, che l'evidenza sperimentale me lo dice, che lo strumento me lo conferma, che se non ammettessi che là dentro è successo qualcosa, attenzione, salterebbe il principio di conservazione dell'energia. Perché scusa, questa potenza per cazzo va? Se non va qui dentro, non va da nessuna parte. Se poi io faccio l'integrale di questo e per i per di t e lo integro tra 0 e t e trovo che questa roba è uguale a questa energia moltiplicato il volume di questo vuoto, volume di questo vuoto, trovo che è esattamente questo moltiplicato per il volume di cemento armato. A questo punto cosa mi dici? Che era passato ancora il presidente dell'Associazione Italiana Pedomani? No, che c'è il vuoto e che il vuoto è una signora materia.
Si comporta come la materia.
È una materia. Perché per me.
Questo è un pezzo di rame. Pezzo di rame. Io ho un portatore di carica che si muove. Gli applico un campo elettrico così, questa cosa qui si muove. Mentre si muove, tra un atomo e l'altro si crea una corrente di elettrica. E quindi c'è anche la corrente di elettrica. Però questa diventa significativa oltre le frequenze ottiche. Quindi un 10 con 12 zeri. Quindi a 50 Hz, qui dentro hai soltanto conduzione. A 10 alla 12 Hz hai praticamente corrente dielettrica nel vuoto. Viceversa, se tu sei nel vuoto, non hai niente. E allora passa soltanto la corrente dielettrica. A meno che, io ho per esempio infatti la linea ferroviaria o il pantografo binario, il treno va e il pantografo è attaccato alla catenaria, quindi la corrente di conduzione passa da rame a rame. Ad un certo punto in uno scambio il carrello sguindola giusto con la punta, l'oscillazione si trasmette al pantografo, il pantografo oscilla e si stacca, boom, scende. Nel momento in cui tende a staccarsi, la corrente dovrebbe annullarsi, giusto? Ma siccome qui passa una corrente, c'è un'energia, un mezzo è lì qua. Se la corrente si annullasse a gradino, l'energia si annullerebbe a gradino, e siccome la derivata dell'energia è la potenza, vorrebbe dire che la rete ferroviaria dovrebbe mettere in gioco una potenza infinita, che non può avere perché è un sistema reale. Allora cosa succede? Nel momento in cui la pettegretta si sposta, qui c'è un potenziale elettrico, qui c'è un potenziale elettrico, qui si crea un campo elettrico. Questa zona crea vapori metallici, i vapori metallici si diffondono nell'aria, la rendono conduttiva. A questo punto il campo elettrico perfora l'aria e la corrente continua a passare come se la connessione non ci fosse stata. Dopodiché il pantografo con la molla risbatte contro la catenaria e l'acqua sparisce. Se tu prendessi un treno mentre va, salissi sulla Imperiale, quello sopra, e mentre va tu prendessi il pantografo e lo tirassi giù, nessuno se ne accorgerebbe. La corrente dalla catenaria farebbe un metro e mezzo di strada nel nulla, reso conduttivo, ed entrerebbe nel pantografo come niente. Perché? Perché il problema è che la corrente non può annullarsi, e quindi la natura, che non dispone di una potenza infinita, obbliga il mezzo, che è un pessimo conduttore, a diventare conduttore giovandosi di che cosa? Dei vapori metallici, dei punti di contatto che evaporano. Quindi pur di far passare la corrente e non dover pagare i conti di una potenza infinita che non ha, fa evaporare il metallo. E oggi mi sa che la
domanda.
Ma perché? Scusa, perché dite sempre, ma è una domanda del cazzo, una domanda.
Tanto banale.
No, le vostre domande sono bellissime. La curiosità è bella. Tu pensi che D'Alema abbia la curiosità di capire la cosa del discorso? Se no faremo un'alleanza di partito, la faremo diventare tutte, vai, sì.
Quando faccio il dire per questo motivo, quando mi guardo forte, secondo me tu mi devo.
No. Non puoi guardare con un sudo.
No, sì, no, non è più. Quindi sostanzialmente sta scoprendo suono che
non esiste. Non esiste, non esiste, non è durato, che non c'è.
No, nella loro vedevano che esistesse dei fenomeni sperimentali di casse che non c'è poco.
Sì,
anche in altri luoghi a possibile.
Siccome loro avevano con il presidente dell'Associazione Nazionale Petrone d'Italia un rapporto puramente epistolare, per farsi tornare conti non lo potevano invitare. Ci vieni qui così sostituisci il vuoto con qualcosa d'altro. Allora, non potendo invitarlo, si sono inventati lettere, che però è un petto di lupo sostituito. Il petto di lupo non è stato nessuno. No, è lettere delle proprietà assurde.
Ah,
ok. Beltrami, anche in lingua italiana, per dimostrare che lettere per poter esistere, per dire la forza di massa, doveva avere proprietà che potrebbe servire una meccanica assurda. Ancora una volta, i matematici italiani dimostrarono per via matematica che l'etere non poteva esistere. Il grande Luca Beltrami, maestro di De Civita, dimostrò che l'etere per esistere non avrebbe potuto vedere la meccanica razionale, che quindi bisognava inventare una meccanica razionale nuova. Pur di avere l'etere, accettarono addirittura di inventare una meccanica nuova, inventando l'etere giroscopico, che fu definito l'arco di trionfo della schifezza umana, per le pratiche autoerotiche non coronate dal successo che dovevano inventare. L'intorno di ogni punto diventava un giroscopio, perché solo in questo modo si potevano conservare le inerzie. Ogni volta che l'etere presentava il corso, loro lo pagavano, e questo scomoda non il fisico, non il filosofo, ma non il corpo. E questo è il discorso. Uno per capire questo deve andare a studiare a fase quando scrive la morfologia della fiaba, perché è nella morfologia della fiaba che tu puoi trovare la spiegazione al fatto che uno davanti all'autorità di Beltrami dice: sei un cazzone, io invento un etere giroscopico, ma comunque tu che sia. Perché comunque io dalla fiaba non mi stacco. Sono razionale al massimo, in mano i più grandi matematici del tempo, ma io mi smentisco, perché per me quello che conta è la fiaba. quanto tempo ci abbiamo impiegato per scoprire che in fondo la seconda è un ruolo circoscritto?
Ma poi nella storia sono già successi altri esempi, anche quando era in voga la teoria del flogisto, la stessa cosa, era giusto come l'ho intendo io.
Sì, il flogisto era esattamente, sì. Ma queste cose mi fanno amare l'umanità, me la fanno deridere, perché per me è un'umanità meravigliosa e queste suoi bisogni infantili, no? In fondo è sempre il bisogno di questo grande padre che picchia, mio papà è più forte di tutti, e quindi mio papà non mi può lasciare nel vuoto, e mio papà deve avere dato più forza nel tempo. E questo per me è qualcosa di straordinario che si collega a tutto il resto. Mi interessa, quindi lo faccio da protagonista, ma non è vero, ricordatevi sempre il Don Chisciotte di prima con l'asinello. Mi interesserebbe che voi cominciate a interiorizzare questo modo diverso di vivere lo spazio. Lo spazio che, insomma, aprite il Colombo, il manuale dell'ingegnere, e andate a leggere sotto la parola vuoto, c'è scritto costante magnetica 4 pi greco per 10 alla meno 7, quindi densità volumetrica di massa, eh? E attenzione, abbiamo visto che il numero irrazionale pi greco è un casino, è una bufala tra virgolette come il numero complesso. E poi scopriamo che la natura, quando va ad accumulare inerzia nel vuoto, sceglie il greco. Stamattina abbiamo proiettato la frase di Dirac, eh? Ecco, se voi aprite il manuale dell'ingegnere c'è scritto il vuoto a mu 0, 4 pi greco per 10 alla meno 7, epsilon 0, 8 per 8,86 per 10 alla meno 12. Che cosa vuol dire? Che ogni metro cubo di vuoto accumula quell'energia cinetica, e ogni metro cubo di vuoto accumula quell'energia. Basta, quella è materia. Se per materia si intende uno spazio in grado di polarizzarsi, cioè di deformarsi, semmai bisognerebbe capire nell'intenzione mia, ma non ce la faccio, ma io preferisco rispondere alle vostre domande che mettermi qui a fare l'ipertrofico che parla da solo.
Scusa, non è più semplice spiegare bene il concetto di massa, allora dopo viene fuori meglio.
Ma la massa che prende il vuoto, se non ci passa attraverso l'energia, ti porta fuori strada, perché ti fa pensare nuovamente alla materialità. Non è che stai dicendo, no, perché stanotte non sono andato a letto, comincio a perdere un po' di tempo. Dicevo qualcosa?
Sì.
Mamma, fate latte. No, no, c'è stata una domanda che no, mi è stata fatta niente. Siete d'accordo allora che dobbiamo ragionare all'interno? Ah sì, ci sono arrivato. Ma questa non è una questione di sonno, Questa è l'ingiuria del tempo. Sapete, adesso vi mostro l'equazione che ci consente di dire questo. Vedete questa equazione? Divergenza di Q uguale a rho L. Vuol dire che se io ho una superficie e qui ho una densità di carica libera, da questa densità di carica libera passa parte un vettore che va nel vuoto. E allora vuol dire che la materia ha come sua costituzione il numero. Questo è strepitoso, perché vuol dire che dove io ho una densità di corrente libera e c'è il vuoto, niente si ferma. Il fenomeno dielettrico continua con una linea di forza, e la linea di forza avrà come equazione di vettore di P, e questa è la linea di forza lungo la quale la natura si va a deformare, e come una deformata elastica andrà ad accumulare energia. questo è il punto. Se anche solo riusciremo due cose, per esempio stamattina abbiamo visto il grande scandalo della rivista Scienza, spero vi abbia colpito e non l'abbiate considerato come un inserimento di un selvatico nella vostra conoscenza ben più raffinata della mia, che sono solo uno spelativo. La seconda cosa, al di là del formalismo matematico, che si deve leggere la natura in un modo diverso.
È l'ampiezza della diffusione,
qui,
da cosa dipende?
Qua?
Nel vuoto.
Questa D vale il campo elettrico che tu hai posto, la proprietà del vuoto, e un'aggiunta se ci metti materia.
Questa,
e se non c'è materia, la natura di fonte dice: vuoi aggiungere materia? Va bene, allora questo numero diventerà 42. Non hai materia al vuoto, ma c'è questo, a me basta, e avanza. La natura in questo modo si garantisce. E se tu sei un peratrone, potresti benissimo non mettere lì materia e prendi fregati, ma io con questo termine che è relativo al vuoto, io faccio la costituzione. In che modo? Questa è potenziale. Da qui dove tu hai messo questa massa, io costruisco una piccola molla, ne costruisco un'altra, ne costruisco un'altra e via andare. Con che costante la molla? Questa. Se poi avrei aggiunto materia, vuol dire che la molla sarà diventata più grossa. Ma se non aggiungi materia, è sufficiente. Questa è la portata della legge. Allora, credo di aver detto che parlo in modo esagerato. Concedetemi solo 10 minuti perché io devo fare delle cose e non le fate. Per merito vostro, molto importante. Mi avete fatto delle domande. Quindi le cose che ho vissuto stamattina sul sentirmi socialmente utile sono vere. Allora dobbiamo a questo punto introdurre le grandezze che ci danno un'informazione sulla deformazione del vuoto. Adesso pensate. Noi ormai abbiamo imparato che studiare i fenomeni fisici vuol dire studiare in termini di derivate, giusto? Abbiamo visto prima che se facciamo una scelta sbagliata lo facciamo in termini di integrali, ma solo perché abbiamo scelto in modo errato la variabile giusta. Se scegliamo la variabile giusta, abbiamo visto che tutto va sempre in termini di derivate. Ma se le grandezze dipendono da tre coordinate x, y, z, le variabili sono, le derivate diventano tre: quella rispetto a x, quella rispetto a y e quella rispetto a z. Quindi dire derivate spaziali non è così morbido, perché ne ho un florilegio pauroso, devo andare a vedere quali sono quelle giuste che mi servono, giusto? Quindi, così come nel tempo mi sono armato di derivate temporali lagrangiane e mi bastava capire se era l'indice pari o dispari per far tornare i conti, adesso dovrò usare delle derivate spaziali, però sono molte di più, e capire quali mi servono. A partire da cosa? Dal fatto che ormai mi sono fatto l'idea che io devo considerare il vuoto come se fosse un fluido elastico, e quindi prendere il formalismo dei fluidi elastici e applicarlo lì dentro. Capite? Che quindi se io voglio studiare l'interazione tra questa antenna e questo cellulare, io considererò lo spazio in mezzo come un qualche cosa che devo studiare con la dinamica dei fluidi. E come si chiama questo particolare fluido? Il vuoto. Perché il vuoto, davanti ai fenomeni elettromagnetici, c'è, mentre davanti ai fenomeni idraulici no. Allora, la premessa che vi faccio queste premesse molto elementari, molto animistiche, non perché io sia disposto a buttare in barca la disciplina che ho scelto come mia vocazione nella vita. La difenderei con la mia sciabola in ogni momento. Se ve la butto in barca è solo perché sono convinto che dagli esempi semplici possano venire fuori le cose elevate che altrimenti uno ci potrebbe ragazzi venire fuori se fate parte. Siccome studiando la storia della scienza si scopre che le grandi idee nascono dalle idee semplicissime, adesso io vi presenterò un'idea difficilissima che si chiama motore, che nei libri di matematica viene presentata nel modo più disonesto possibile, e poi se andiamo a scoprire come viene fuori, un giorno Elmos non sapeva che cazzo fare, stava in poltrona, fumava il sigaro, e a un certo punto vede degli anelli di fumo nell'aria e dice: guarda come si passa il fisico con quegli anelli di fumo. Se io prendo la centripetizione della forza che fa girare quel fumo e la divido per l'aria, non ho l'entità della risposta del fluido all'azione termica del fumo. Invece se andate sul libro di matematica vi metto giù una cosa: i docenti sono fatti per tutte le elementari la gerarchia delle differenze. Infatti, cosa serve una bibliografia per fare l'esame? Per avere l'elenco dettagliato di tutti i libri che non servono, perché quelli utili che il professore ha studiato e tiene per sé non li divulga, e poi su quello ti fa le cose. Oh, mi devo sempre scoprire. Io credo che lo studio possa dare soltanto la sensazione del proprio limite, non della propria grandezza. Allora, quello che volevo dirvi è questo: quando voi vi muovete, quindi state, potete assimilarvi a una particella, oddio, io non proprio una particella, ma comunque potete assimilarvi a un oggetto che si muove nel medium, nel mezzo. Il vostro movimento da che cosa viene? Sempre dalla composizione di due moti elementari, il moto di traslazione e il moto di rotazione. Ogni movimento è sempre scomponibile in una traslazione e in una rotazione. Una delle due al limite potendo essere nulla. Allora, se studiamo la polarizzazione del mezzo come un movimento di un fluido, non potremo che arrivare alla conclusione che quella polarizzazione, in quanto sinonimo di movimento, è derivante da una traslazione e da una rotazione. Allora, se noi riusciremo a introdurre le grandezze che ci rappresentano la rotazione e la traslazione, noi avremo finalmente dato conto di come quello spazio sia diventato fisico. È giusto? Allora, vi ricordate che ieri abbiamo visto che Maxwell, applicando la fluidodinamica, divide il mondo in tanti cubicini, giusto? Allora, abbiamo anche detto che ogni cubicino ha una grandezza tra e una grandezza attraverso, giusto? Quindi, come fareste a studiare la natura? Vediamolo insieme bene, perché questo è molto importante. Allora, partiamo dall'idea. Io divido il mondo in tubi. Ogni tubo ha una grandezza tra e una grandezza attraverso. Giusto? Siamo d'accordo? Siete d'accordo che questa grandezza tra e questa grandezza attraverso sono due grandezze integrali? Perché integrali? Perché la distanza tra questi due punti è finita, l'area di questa sezione è finita, giusto? Quindi sono grandezze integrali. La grandezza tra deve essere legata a un integrale fatto lungo una linea, la grandezza attraverso a un integrale fatto attraverso una superficie, giusto? Quindi se c'è una grandezza V che sta tra qui e qui, facendone l'integrale, voi avrete una grandezza C che è esattamente la grandezza attraverso. Se c'è una grandezza B che invece rappresenta il movimento interno, facendone l'integrale di superficie, vi darà la grandezza attraverso. E allora si tratterà di correlare la cacca, il dislivello, con l'effetto il passaggio vuoto compreso. Allora come si fa? Dopo spesso, perché oggi vi ho distrutto e quindi non mi farò mai più vedere. Guardate, serbatoio, pistone, fluido, il pistone spinge, il fluido, secondo questi tre elettroni, esce. Bene, posso calcolare il flusso di fluido che esce, sostanzialmente la portata, va bene? Volumetrica. Posso dividerlo per il volume della sfera, che è finito. Siccome però io devo fare una rappresentazione puntuale, per fare in modo che questo sia un punto, prendo questo punto e lo faccio tendere a zero. Il limite di un rapporto incrementale cos'è? Una derivata. Qualcosa non va? Sì.
Perché noi quando studiamo lo spazio lo studiamo punto per punto, mai in volumi. È una descrizione puntuale, mai integrale. Quindi devo prendere. Io devo sempre partire da entità finite, perché solo così le posso sottoporre a misura, e poi le faccio tendere a zero, perché solo così le posso tradurre in equazioni differenziali. Quindi ogni relazione esordisce come relazione integrale, perché io sulle grandezze finite posso fare misure. Gli integrali devono tendere poi al punto, perché solo nell'intorno del punto posso scrivere l'equazione differenziale. Questa è una regola aurea.
Allora, io faccio questa derivata e la chiamo divergenza del vettore che rappresenta, in termini di velocità, la fuoriuscita del flusso. Che cosa mi dice questa divergenza? Guardate, se la divergenza è positiva, visto che il volume è positivo, mi dice che il fluido esce e che quindi questo sistema è passaggente. Se la derivata è negativa, visto che il volume è positivo, mi dice che il fluido entra, quindi che quello è un pozzo. Quindi se io conosco la divergenza in ogni punto, sono in grado di dire in quali punti le linee di forza escono, sorgente, in quali punti le linee di forza entrano, pozzo, in quali punti non ci sono le sorgenti, le pozzi. Divergenza uguale a zero, giusto? Facendo questo però io ho dato un'informazione scalare, non ho dato nient'altro, ho dato la traslazione. Però scusate, questo pistone che spinge il fluido, io mi aspetto che spinga il fluido qui intorno, giusto? Se prendo atto del fatto che anche il fluido che c'è qui si sta muovendo, devo dedurre che il fluido che si muove qui si muove grazie a quel pistone che spinge in relazione alle proprietà del fluido che ci sono in mezzo, e quelle proprietà come si chiamano? Viscosità. Quindi vuol dire che se io faccio una zoomata di questo punto dove il fluido si muove, devo dire che l'intorno di questo punto è una rotellina di data area, di data giacitura, sulla quale ci sono delle azioni viscose del fluido che trasferiscono il moto. E come faccio a descrivere questa entità? Faccio la circuitazione di questo vettore, l'integrale di questo moto, la divido per l'area, ne do la giacitura, e siccome poi deve essere puntuale, faccio tendere l'area a zero. e allora quello che trova è l'odore. Allora, nei punti in cui c'è un rotore, che cosa vuol dire? Che c'è un vortice. Nei punti in cui c'è una divergenza positiva vuol dire che c'è una sorgente. Nei punti dove c'è una divergenza negativa, che c'è un pozzo. Io ho rappresentato il mio fluido come se fosse l'acqua in un canale. Attenzione.
Funziona? No? Abbastanza, eh?
Come guardi. E attenzione, perché io mi procuro il rotore e la divergenza? Perché c'è un teorema fondamentale del calcolo che si chiama teorema di von Helmholtz, guarda caso, che dice che se io di un campo vettoriale do il rotore e la divergenza, io sono in grado di risolvere il campo in ogni punto, in ogni istante.
Come facciamo a spiegarci questa cosa a livello intuitivo? Con due letture. La prima, abbiamo detto che il movimento si accompagna sempre a traslazione e a rotazione. La divergenza mi dà la traslazione, il rotore mi dà la rotazione, è chiaro che dando tutti e due io sono a posto. E questo è il primo punto. Il secondo punto, che è quello che mi sono fatto io, e c'ho anche la relazione, spero domani di avere tempo, scusate, se avete una ragazza a mano e mettete dentro nell'acqua la vostra spugna a forma di un sacchiotto e c'è l'acqua che esce dal rubinetto e l'acqua che sparisce dal tappo, come fate a studiare la dinamica della vostra vasca da bagno? Date la forma della vasca, condizione il contorno, l'altezza dell'acqua, condizione iniziale, l'acqua che esce dal rubinetto, divergenza positiva, l'acqua che sparisce nel tappo, divergenza negativa, i punti dove la spugna ruota, il rotore. Con queste informazioni voi avete tutta la dinamica spazio-temporale dell'acqua nella vostra vasca. Per quale fluido particolare? Per quel fluido particolare che si chiama acqua con bagno-schiuma nella vostra vasca. Se la vostra vasca diventa il corpo e quell'acqua diventa il vuoto, dovrete dare il rotore e la divergenza delle grandezze in oggetto. E allora per quale motivo Max vuole scrivere le equazioni nel modo che sapete? Tanto il rotore del campo elettrico e la divergenza del campo elettrico, automaticamente lui dice i fenomeni magnetici e elettrici li ho assimilati a un fluido, so che i fluidi li studio in questo modo, io vi do rotore e divergenza e quindi tratto per via idrocinetica quel particolare fluido che si chiama vuoto. Ecco la struttura delle equazioni di Maxwell. Credo che ci possiamo fermare qui e vorrei anche aggiungere una cosa. Io non vorrei adesso dare un'idea che non è quella che fa parte del mio patrimonio di valori austro-ungarici. Se riderete in tutta onestà, io non vorrei dare risposta che io vi abbia rotto le palle in modo esageratissimo, più che vero, io domani, secondo un po' il mio tipo, posso anche non venire e restiamo amici come sempre, non dovete sentirmi più bene. Io mi rendo conto di avervi rotto le palle e mi sento in dovere di ringraziarvi per tutto quello che mi avete dato, come vi ho scritto stamattina. Adesso vi leggo un ordine invece del professor Pietroello, quindi a questo punto abbonamento cambia. So che voi compilate una sorta di cassa di giudizi. Allora, io ovviamente non vi condiziono. Scrivete pure che sono un gran figlio di Troia e ci sta. Non scrivete. C'è la. Ma aggiungilo! Non scrivete che l'idea di fare scienza sia sbagliata, perché sennò va a picco tutto. Scrivete, l'idea è bellissima, Morando è uno stronzo, cambiate Morando e conservate l'idea. Io ovviamente esco mentre voi compilate, perché così mi ha detto il professor Pettoello. Dimmi. Chi? Pettoello, non lo so.
Lei.
Vuole, lui non lo so, non c'è lei. Io che aula siamo domani? Non te l'ho detto?
Ah, lo devo sapere io, non lo so, sono qui.
Ma scusa, ieri sera non ti ho mandato la mail?
Sì, mi ha detto che oggi eravamo.
E là, le domande dov'è? Non te lo so. Quindi ho perso il foglio, non ti ho scritto la... Non lo so.
Senti, me lo ricordo io. Oggi 435, domani 517.
Male che ce l'ha Laura.
Dov'è? No, perché già oggi 435 non c'è un problema di mezzo. Questi siamo già stati. No, io lo sapevo, volevo vedere se tu eri per davanti. Ma non era più grande, no?
No, è
successo. Grazie. Tanto l'avete capito, eh. Ragazzi, io esco, eh. Non mi chiedere cosa c'è. Di chi? Non me l'hanno mai detto. Ma non me l'ha mai detto nessuno. Ma non mi hai visto?
Sì, l'ho visto.
E io dovevo sapere tutte queste cose che nessuno mi ha detto. Poi ma
chiedo venia
513.
Sì, però, il singolo però. No, perché continuate a dirci non guardarlo, questo è troppo difficile, questo no. Però ci sono. Una domanda. Una domanda in ora che
7.17 male 7.17
no, e
però
tu penserò potrebbe essere
e infatti viene
sette.
Sono sette.
Paola di merda, di merda. Ragazzi, qui qualcuno? Stop.